questa sera. Siamo al penultimo brano del Vangelo di Marco, ecco, una tappa fondamentale. Poi il Vangelo di Marco vedremo è fatto come certi giochi dell'oca, che prima dell'ultima casella, che qui non c'è, è proprio l'ultima, ti rimanda comunque sempre all'inizio, quindi quando vinci vai all'inizio, in modo che ricominci e allora cominci a capire dalla fine. Poi quando arrivi alla fine, ti rimane ancora all'inizio, allora ricominci a capire di nuovo. Oggi però siamo a una tappa fondamentale. La volta scorsa ci siamo fermati con le donne che guardavano la croce. Guardare la croce è il punto d'arrivo del Vangelo. È da lì che nasciamo, da questo amore infinito per noi. E oggi, dopo la croce, c'è un mistero ancora più profondo, che adesso vedremo. Prima preghiamo il Salmo 23. Filippo vi saluta, ci sarà martedì prossimo.
Beppe, perché sennò sarebbe un miracolo straordinario, noi saremmo veramente tutti felici.
Vi saluta già.
Grazie.
Tieni. Leggiamo Salmo 23-22, quello che dice: il Signore è mio pastore. E ci mettiamo alla presenza del Signore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome.
Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo incastro mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, il mio calice è trabocca.
Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Questo salmo e ci introduce nella contemplazione di questa sera. Abbiamo visto la volta scorsa che, dopo aver messo in croce il Signore, perché si mette in onda adesso, il Vangelo comincia dopo la croce e comincia dalla contemplazione della croce, e il Vangelo d'ora in poi è solo questione di vedere, e per questo è solo questione di donne, tranne anche gli uomini che questa sera intervengono per compiere l'opera. Dopo averlo ammazzato bisogna pur seppellirlo. Però il problema non era ammazzarlo né seppellirlo, ma guardare come lui è vissuto e è morto, e guardare quel sepolcro, che saranno le donne. Ormai sono solo le donne le protagoniste. E il mistero che contempliamo questa sera è un mistero abbastanza inusuale, in genere lo si trascura un poco, e invece è un momento fondamentale, il confronto, oltre che con la morte, e la morte di Gesù è stata unica, quindi un confronto particolare, è di quello che mi ha amato così fino a dare la vita per me. Mentre il confronto col sepolcro ci fa scoprire altre cose, perché una morte così noi non la faremo mai, ma nel sepolcro più o meno ci finiremo. E allora ci richiama quel sepolcro che sta dentro di noi, che deve svuotarsi e passare da memoria di morte invece a un'altra memoria. Altrimenti continuiamo a vivere sempre nell'egoismo dettato dalla paura della morte. Allora contempliamo e leggiamo prima il testo di Marco, gli ultimi versetti, l'ultimo brano del capitolo 15, 42-47.
E quando già fu sera, poiché era parasceve, cioè presabato, venendo Giuseppe d'Arimatea, nobile consigliere, anche lui era uno che attendeva il regno di Dio, osò entrare da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Ora Pilato si meravigliò che già fosse morto, e chiamato il centurione lo interrogò se da molto fosse morto, e informato dal centurione regalò le spoglie a Giuseppe, e comperato un lino, calatolo, lo avvolse nel lino e lo depose in un sepolcro che era attagliato dalla roccia, e rotolò una pietra sulla porta del sepolcro. Ora Maria Maddalena e Maria di Giuseppe contemplavano dove era posto.
Prima di vedere in modo articolato il testo nelle varie parti, e vediamo il significato profondo di questo testo, che dicevo all'inizio è il mistero più grande della vita di Gesù. Tutto il senso della sua vita è stato essere solidale coi fratelli, si è fatto uomo, però è sempre stato un po' un uomo speciale, diciamolo pure, cioè che ha vissuto l'umanità in profondità, mentre noi la viviamo invece in controumanità normalmente, sotto la schiavitù delle nostre paure, e lui l'ha vissuta invece come dono totale. E però direi nella sua vita è stato unico e nella sua morte pure unico in qualche modo. Mentre invece nel suo essere dopo morto lui diventa tutto ciò che noi tutti diventiamo. E tutto ciò che nessuno di noi vuol diventare. Quindi è solidale con tutti noi perché l'umanità si divide tra già morti e non ancora morti. E ora entrando lì nel sepolcro va nel luogo dove incontra tutti quelli che già c'erano. Da Adamo fino a Giuda, l'ultimo arrivato di quelli che conosceva direttamente, e poi tutti i successivi. E quindi è il luogo di solidarietà assoluta, e qui finisce la sua fatica a Dio. Le prime parole rivolte a Adamo: e Adamo dove sei? Proprio il giorno stesso della creazione, e Adamo si era nascosto, era fuggito da Dio. Ora nascondersi da Dio e fuggire da Dio vuol dire entrare nella morte, finire nel sepolcro. E allora comincia il cammino di Dio, finalmente Dio arriva alla morte, arriva al sepolcro, e qui finalmente incontra tutti. E sosteremo qua attraverso il testo a contemplare questo mistero, perché direi il grande mistero che sdemonizza la memoria fondamentale che noi abbiamo, che è quella della morte, cioè del sepolcro. E allora leggiamo il testo e poi entreremo passo dopo passo, lasciandoci condurre.
Versetti 42 e 43. E quando già fu sera, poiché era parasceve, cioè presabato, venendo Giuseppe d'Arimatea, nobile consigliere, anche lui era uno che attendeva il regno di Dio, osò entrare da Pilato e chiese il corpo di Gesù.
Ecco, siamo di sera ed è l'ultima sera del Vangelo, e il Vangelo di Marco conosce sette sere, le sette sere della settimana, dire tutta la settimana, tutto il tempo. Questa è l'ultima. E in questa sera ormai anche quello che è la luce del mondo entra nel sepolcro, entra nella notte. E noi associamo sempre la sera a qualcosa che finisce. E poi c'è l'ultima sera ed è subito sera. Ecco, nel Vangelo invece, se vediamo tutte le altre sei sere di Gesù, sono tutte sere di somma attività. Nella prima sera, che è il capitolo primo, il versetto 32, quando termina la prima giornata, durante il giorno aveva fatto solo un miracluzzo, togliere la febbre alla suocera di Pietro. Quando invece cala la notte, è un'esplosione di fuochi d'artificio. Guarisce tutti, li portano tutti alla porta, li cura tutti, e poi scappa. Prima sera. La seconda sera che abbiamo, e dopo aver raccontato le parabole nel capitolo 4, si trova sulla barca con i suoi discepoli, dopo aver spiegato che la vita è fatta in modo un po' così con le parabole. Metti il seme muore, ci sono difficoltà, però poi produce frutto, che è il senso della vita, che il frutto viene. E allora si addormenta sulla barca e gli altri, pieni di paura, vanno a fondo e non hanno capito che proprio... E allora placa il mare. Il mare sono le paure dei discepoli. Placare il mare è niente. Il mare è niente. Placare le paure dei discepoli è molto più difficile. C'è praticamente la vittoria sulla morte. Gesù che dorme si sveglia e Gesù morto è risorto. Quindi la seconda sera è già l'anticipo della vittoria sul male, sulla morte. Poi c'è la terza sera, capitolo 6, 47, e dopo il dono del pane, Gesù che cammina sulle acque. È un fantasma, dicono. Camminare sulle acque vuol dire vincere la morte, non andare a fondo. Vuol dire che chi vive l'amore, il senso del pane condiviso, è proprio come l'Eucaristia, l'amore è vittoria sulla morte. Quindi anche la terza notte è gloriosissima. Mentre i discepoli sono in piedi di paura, col mare in tempesta, non riescono a attraversare, lui cammina sulle acque e gli viene incontro. Loro paura tremenda. Poi ci sono altre due notti, al capitolo 11, quando Gesù entra con l'asino nel Tempio. L'asino è il suo simbolo messianico, il servizio, entra nel Tempio invece che un centro di potere, cala la notte. Che vuol dire che con l'asino lui distrugge il Tempio. Difatti ci torna il giorno dopo, entra nel Tempio con la frusta ed è sera ancora. Cioè tutto ciò che Gesù ha fatto è stato distruggere la falsa immagine di Dio che abbiamo, e quindi la falsa immagine di uomo, e quindi la falsa immagine di vita. Quindi tutte le sere sono associate proprio con la novità che porta. Poi c'è la sesta sera, e quando è a cena e dà il suo corpo per noi, quindi una sera più luminosa. E questa sera questo corpo lo dà alla madre terra. Il seme che va sottoterra, e questo corpo è la parola stessa di Dio, che dal caos ha fatto il nulla, entrando nel grembo della terra, feconda tutti gli abissi ormai di vita, tutta la morte di vita. Quindi è il suo riposo. Finalmente Dio, che aveva fatto il mondo dal caos all'inizio, dice: il settimo giorno si riposò e vide che era molto bello. E lui va a riposare entrando nelle massime tenebre, lui che è la luce, ed è molto bello. Cioè illumina ormai tutta la storia, tutti quelli che ci sono stati dalla sua luce, dice: oh che bello, ho compiuto l'opera. Quindi riposa. E questa sera è chiamata anche parasceve, cioè preparazione. Cioè vuol dire che sta preparando un'altra cosa ancora più bella. E il tempo è poco, perché siamo prima del sabato, e che sabato poi anche Pasqua. Bisogna preparare tutto il giorno prima, perché il giorno dopo non puoi accendere il fuoco, non puoi cucinare, non puoi neanche accendere la luce. Devi organizzare tutto per poter mangiare e godere la Pasqua, far festa. Ecco, e quindi non si poteva seppellire, mancava poco tempo, e allora, e se voi notate poi il testo, quante cose riesce a fare Giuseppe d'Arimatea, che viene fuori dal nulla. Ecco, in questo tempo di preparazione, e la preparazione esattamente sarà il seppellirlo, e vedremo come la sepoltura di Gesù è la grande preparazione, anzi è la grande festa. Non so se avete presente, credo, la passione di Matteo, dove nella sepoltura c'è il canto della Ninna Nanna, credo che sia quella di Matteo. C'è il coro che canta la Ninna Nanna per le donne. Dorme perché riposa finalmente, ha raggiunto il suo fine. Allora viene Giuseppe d'Arimatea, nobile consigliere, faceva parte del Sinedrio. Il Sinedrio è quello che ha ucciso, ha decretato la condanna di Gesù. Guardate, Gesù dà le sue vesti ai soldati che lo uccidono. Dà la fede al centurione che comanda, il comandante del plotone d'esecuzione, quello che in Giovanni è quello che lo trafigge. E poi il suo corpo a chi è consegnato? A uno del Sinedrio. Bello. Di quelli che l'hanno ucciso per sé, anche se lui non era del parere, comunque fa parte di quelli, per dire che il bene c'è ovunque. Il male è solo un errore, non è la norma. È un errore normale, purtroppo. E di questo qui si dice che aspettava il regno. Ecco, il regno di Dio è una parola fondamentale. Le prime parole di Gesù sono: il regno di Dio è qui. Le prime parole del Vangelo, quando Gesù parla, capitolo 1, versetto 15, annunciava il Vangelo in Galilea dicendo: il tempo è finito, il regno di Dio è qui. Che cos'è il regno di Dio? È lui, è il suo corpo. Il regno di Dio era stato paragonato al seme che va sottoterra e porta molto frutto. Esatto, adesso l'ha messo sottoterra e porta molto frutto. Al più piccolo di tutti i semi, un pennello di seme, perché è più piccolo di una capocchia di spillo piccolo, che diventi una stagione un grande albero che dove nidificano tutti gli uccelli, se tutti trovano rifugio. Quel regno dei cieli che è per i piccoli che per i figli, quindi che bisogna accogliere, non è da fare, c'è già, è Dio stesso il regno di Dio. Aspettava il regno, e che cos'ha? Il corpo di Gesù, quello è il regno di Dio. E le parole il regno di Dio, osare e chiedere, vengono fuori queste tre parole: aspettava il regno, osò chiedere, vengono fuori nel capitolo 12 al versetto 34, alla fine della discussione sul comando dell'amore con lo scriba, che ha risposto bene. Gesù si aspetta, dopo che gli detto ha risposto bene, fa queste librarie, si aspetta che lo interroghi su che cos'è l'amore ancora, e si dice nessuno osava più interrogarlo. E allora Gesù fa a lui una domanda: se il comandamento è amare il Signore, ma chi è il Signore? Questo è il problema fondamentale. L'hai mai visto in giro? Ecco, queste tre parole escono anche qui. Dopo la morte sappiamo chi è il Signore, dopo la croce. È quello che ama così. Adesso oso interrogare, perché ho capito che cos'è l'amore. E ottengo questo corpo tra le mie mani, il regno di Dio, che è il figlio dell'uomo che si consegna nelle mani degli uomini. Ecco, è solo dopo la croce e aver capito il suo amore che oso chiedere e ottengo. E cosa ottengo? Il corpo di Gesù, che è il protagonista di tutto il Vangelo. Tutto ciò che Gesù ha fatto, ha fatto il suo corpo, toccando, guardando, parlando, mangiando, dando, ricevendo. Questo corpo che rivela Dio. Sulla croce ha rivelato Dio pienamente, si è fatto del suo corpo il luogo dell'amore assoluto, del dono totale di sé. Per questo è Dio, perché Dio è amore. Ecco, e dico ancora e ripeto, bisogna togliere dalla contemplazione della croce, della deposizione, del resto, tutti i film osceni che avete visto, da quelli di Zeffirelli che sono edulcorati così, a quelli truci di sadomasochisti, che non c'entra per nulla col testo. Qui è espresso in altro modo: aspettava il regno, usò, chiese. Questo corpo che Gesù ha detto è il mio corpo dato per voi. E l'unica volta che esce la parola corpo è qui, è il mio corpo dato per voi, cioè l'Eucaristia, sulla sua vita, sua interezza. Quindi è proprio dopo la croce che riceviamo questo corpo. E adesso vediamo cosa succede prima.
Ora Pilato si meravigliò che già fosse morto e, chiamato il centurione, lo interrogò se da molto fosse morto. E informato dal centurione, regalò le spoglie a Giuseppe.
Pilato si meraviglia che fosse già morto perché il crocifisso poteva durare anche giorni sulla croce. E questa morte è molto importante perché prima è certificata da Giuseppe d'Arimatea che va a chiedere il corpo, il quale va da Pilato, il quale va dal centurione, il quale centurione dice a Pilato, il quale Pilato dice a Giuseppe d'Arimatea va bene. Quindi testificata da tre testimoni due volte. È fondamentale questa morte. E suscita meraviglia. E poi termina, non che diede il corpo di Gesù, ma regalò, fece dono. Il grande dono è ricevere questo corpo. E Giuseppe d'Arimatea ha questo regalo sublime, ha il corpo tra le sue mani. In quel corpo dove si legge tutta la storia di Dio e tutta la storia del male dell'uomo e dell'amore infinito di Dio per l'uomo. Chi altro ha avuto Gesù tra le mani? Maria, di sicuro, è l'unica. E lo si dice esattamente nel Vangelo di Luca, che fa le stesse cose che ha fatto Giuseppe d'Arimatea. Lo fasciò e lo depose. Evidentemente prima lo lava, lo cura. Lo contempla, lo guarda, vede tutte quelle ferite. Da lì conosce Dio. Questo è il grande dono di Dio, il suo corpo. Attraverso quelle ferite vedo chi sono io. Nasco da quella ferita del costato, come Eva nasce dalla ferita d'amore da Adamo. E quelle ferite nelle mani di tutti i miei delini di potere, si sono caricate sulle sue mani, con le ferite sui piedi, tutte le mie fughe, dalla prima fino all'ultima, sono sempre in fuga. E tutte le altre ferite, e contemplare. E tra l'altro c'ha una conoscenza manuale, tattile di quel corpo, come Maria. Se l'ha tra le mani, me lo contempla. Ed è il grande dono. Il mio corpo dato per voi. E in quel corpo è scritta tutta la storia. Ed è Dio stesso che si mette nelle nostre mani. E proprio come l'inizio di Gesù è stato in una grotta, nelle mani di Maria, avvolto in fasce, deposto nella mangiatoia, ora è ancora in una grotta, nelle mani di un uomo, avvolto, deposto nella bocca della morte che mangia tutti, il grembo della madre terra che tutti genera e tutti divora. La mangiatoia, il sarcofago si dice anche, che mangia la carne, si divora tutti i suoi figli. Lui è lì. E adesso vediamo i versetti 46 e tutto ciò che fa Giuseppe, e poi a parte quel che faranno le donne, che è la parte principale.
Versetto 46. E comperato un lino, calatolo, lo avvolse nel lino e lo depose in un sepolcro che era tagliato dalla roccia, e arrotolò una pietra sulla porta del sepolcro.
Non so se avete notato quante cose è riuscito a fare Giuseppe d'Arimatea in poco tempo. Vede che è morto, va a chiedere da Pilato, aspetta di ritorno, nel frattempo riceve le spoglie, fa in tempo a comprare il lino e poi ha avvisato il suo amico secondo Giovanni, no? Che è arrivato con 33 kg di profumo, Nicodemo. Sento libero. Il profumo sono aloe e mire perché sono il profumo dello sposo, dell'erto nuziale. E Giovanni descrive il sepolcro come la camera nuziale, effettivamente. E poi il giorno dopo c'è la Maddalena che è la sposa del Cantico dei Cantici che lo trova, che lo cerca ma non lo trova, non è più lì. Dov'è? Però fa tante cose. Allora, compra il vino e lo cala. Ecco, ce l'ha tra le braccia e lo depone. Vedete, non si dice nessun sentimento perché. È sopra ogni sentimento l'azione. Fare queste cose. Beh, trascurabile quel che senti, è troppo grande. Aspetta il regno di Dio, aspetta Dio, sa che è questo corpo. Ce l'ha tra le mani, lo cala, lo avvolge nel lino e lo depone nel sepolcro. La parola sepolcro in greco è mnemeion, vuol dire memoria, memoriale. E la parola memoria, questa stessa parola greca, ha la stessa radice di morte, ma anche la stessa radice di moira, che è la sorte, ma anche di meros, che è l'eredità e la parte. Praticamente l'uomo è l'unico animale che è cosciente di morire, e c'è la memoria della morte, e sa che è la sua sorte, che gli tocca in eredità, a tutti. E il sepolcro, in fondo, è ciò che ci rende umani, spiego. Il primo segno che è nato, probabilmente anche la semantica, nasce dal sonno, dal corpo. Dove c'era il corpo di uno sepolto, c'era su un mucchio sopra di qualcosa, il segno, il primo segno. Ed è il primo segno che c'è una cultura umana, insieme al fuoco. Perché? Perché la parola umana deriva da humandus. Cioè vuol dire, sa di dover essere messo sotto terra. Cioè l'uomo è coscienza del limite, se no è in delirio. E tutto ciò che fa è per non entrare nel sepolcro, però c'entra. E più cose fa, prima c'entra e prima ci mette gli altri. E più intraprendente riesce a metterne dentro milioni prima di sé, come Napoleone, i grandi della storia. Ma poi alla fine ci finisce anche lui, stolti, saggi, sipienti, ricchi, poveri, tutti uguali. E noi abbiamo la memoria costante che non bisogna arrivare lì. E il nostro egoismo è proprio salvarci dalla morte per non arrivare lì. E per questo entriamo nel delirio del possedere cose, perché se sono ricco sono egregio, non so come il gregge dei mortali. Io sono distinto dagli altri. E poi è lo stesso. Se io ho il potere, ho in mano le persone, questo è ancora più bello. Anzi, l'essere egregio coi soldi è niente rispetto all'essere egregio ad avere tutti sotto i piedi. Non sono un comune mortale io. Io sono oltre il bene e il male. Anzi, se addirittura c'ho Dio in tasca, Dio è con me, sono l'unto di Dio. Dio è a mia disposizione, mi dà quello che voglio. Sono le tre tentazioni di Gesù, no? Sono la tentazione in fondo del potere economico, potere politico e potere religioso, che sono il principio di tutti i mali dell'uomo, che nascono dalla paura del sepolcro. Ebrei, capitolo 4, versetto 12, dice che gli uomini hanno in comune la carne e il sangue. Anche Gesù ne è divenuto partecipe. Anche Gesù ne è divenuto partecipe per ridurre all'impotenza colui che della morte aveva il potere, cioè il diavolo, che teneva tutti schiavi della morte, nella paura della morte. E quindi è importante che noi adesso guardiamo su questo sepolcro, ma intanto andiamo ancora avanti, poi vedremo perché è più importante quel che fanno le donne, perché l'altro ha fatto quel che facciamo tutti, è necessario. In un sepolcro tagliato dalla roccia, era lì vicino alla croce, quindi l'ho potuto deporre subito, era nuovo quel sepolcro, perché se ci fosse stato sepolto un altro non si poteva seppellire un crocifisso, perché era maledizione per tutti. O si buttava nella fossa comune con su una scritta di quanto si poteva ritirare esattamente l'anno dopo, e hanno trovato sulla Sindone quei sistemi attuali, quel libro che mi hai dato è veramente bello, sistemi attuali di alta definizione, le foto addirittura con la causa della condanna, il nome di Tiberio Cesare e il nome di Gesù Nazareno e la data di quando si può ritirare, che è rimasta impressa sulla Sindone perché era un documento ufficiale che restava su, e l'anno dopo lo tiravano fuori dalla fossa comune dopo un anno per metterla nella tomba dei padri. Invece è rimasto impresso anche quello che prima non si era visto. Sì. E rotolò una pietra sulla porta del sepolcro. Questa pietra è importante, perché questa pietra separa i vivi dai morti. Mettiamoci su una pietra. Sicuro che però quella bocca è sempre aperta, perché ci entriamo tutti. Per quante pietre mettiamo su, ce n'è sempre un'altra da mettere. E anche l'ultimo che metterà la pietra, ci vuole un altro che la metta per lui. Quindi questa pietra è proprio, vorrebbe chiudere la bocca della madre terra che tutti ingoia, ma non la chiude mai. Anzi, si alimenta. Ora però cosa c'è dietro quella pietra? E cosa va a fare Gesù lì negli inferi? C'è Pietro, nella sua prima lettera, capitolo 3, versetto 19, dice che Gesù è andato negli inferi o all'inferno per predicare il Vangelo a tutti quelli empi che ai tempi di Noè non avevano creduto. Cioè, i tempi di Noè, quando c'è stato il diluvio, vuol dire il tempo del male solo, che il male in fondo ha distrutto la terra. Dio ne ha salvati un piccolo numero per salvare la semenza, ma è simbolico che il mare davvero distrugge la terra. Gesù cosa fa? Va nell'inferno a incontrare tutti i perduti, tutti gli uomini, da Adamo e gli altri. L'ultimo arrivato è Giuda, suo amico, al quale ha chiesto: che fai qui, amico? Anche lui gli aveva chiesto: che fai qui, amico? Cioè, lì incontra tutta l'umanità e porta la luce a tutti, è morto per tutti. Quindi questa bocca che mangia tutti, in realtà adesso è il seme che è posto sotto terra, che germina la vita per tutti. È praticamente la parola di Dio creatrice che entra nel caos e genera l'umanità nuova, ma non un'umanità generata dal nulla, ma dal male e dall'inferno che abbiamo costruito. Però con tutto il desiderio di bene che abbiamo dentro, perché tutte le persone della storia sono figli di Dio e se hanno fatto del male, l'hanno fatto non certo perché erano felici, pensando di diventare felici così, quindi per errore. E comunque sia, Dio ama tutti e il male è stato pagato ampiamente da tutti. Lì incontra tutti. E vuoi leggere questo testo e poi leggiamo l'ultimo.
Che cos'è avvenuto? Oggi sulla terra c'è un grande silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il re dorme, la terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne,
ed è sceso a scuotere il regno degli inferi. Certo, egli va a cercare il primo padre, come la pecorella smarrita. Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra della morte. Dio e il figlio suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva, che si trovano in prigione. Il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce. Appena Adamo, il progenitore, lo vide, percuotendosi il petto per la meraviglia, gridò a tutti e disse: «Sia con tutti il mio Signore». E Cristo, rispondendo, disse ad Adamo: «E con il tuo spirito». E presolo per mano, lo scosse, dicendo: «Svegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà. Io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio, che per te e per questi che da te hanno avuto origine, ora parlo e nella mia potenza ordino a coloro che erano in carcere: uscite. A coloro che erano nelle tenebre: siate illuminati. A coloro che erano morti: risorgete. A te comando: svegliati, tu che dormi. Infatti non ti ho creato perché rimanessi prigioniero dell'inferno. Risorgi dai morti. Io sono la vita dei morti. Risorgi, opera delle mie mani. Risorgi, mia effigie, fatto a mia immagine. Risorgi, usciamo da qui. Tu in me ed io in te, siamo infatti un'unica e indivisa natura. Per te io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Per te io, il Signore, ho rivestito la tua natura di servo. Per te io, che sto al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e al di sotto della terra. Per te, uomo, ho condiviso la debolezza umana, ma poi sono diventato libero tra i morti. Per te, che sei uscito dal giardino del paradiso terrestre, sono stato tradito in un giardino e dato in mano ai giudei, e in un giardino sono stato messo in croce. Guarda sulla mia faccia gli sputi che io ricevetti per te, per poterti restituire a quel primo soffio vitale. Guarda sulle mie guance gli schiaffi sopportati per rifare a mia immagine la tua bellezza perduta. Guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le tue spalle dal peso dei tuoi peccati. Guarda le mie mani inchiodate al legno per te, che un tempo avevi malamente allungato la tua mano all'albero. Morì sulla croce e la lancia penetrò nel mio costato per te, che ti addormentasti nel paradiso e facesti uscire Eva dal tuo fianco. Il mio costato sanò il dolore del tuo fianco. Il mio sonno ti libererà dal sonno dell'inferno. La mia lancia trattenne la lancia che si era rivolta contro di te. Sorgi, allontaniamoci da qui. Il nemico ti fece uscire dalla terra del paradiso. Io invece non ti rimetto più in quel giardino, ma ti colloco sul trono celeste. Ti fu proibito di toccare la pianta simbolica della vita, ma io, che sono la vita, ti comunico quello che sono. ho posto dei cherubini come servi che ti custodissero. Ora faccio sì che i cherubini ti adorino quasi come Dio, anche se non sei Dio. Il trono celeste è pronto, pronto agli ordini sono i portatori. La sala è allestita, la mensa apparecchiata, l'eterna dimora è addobbata, i forzieri aperti. In altre parole, è preparato per te dai secoli eterni il regno dei cieli. Certamente Gesù avrà incontrato anche Giuda, giunto di lì a poco, e questi gli avrà rivolto la stessa domanda che lui gli aveva fatto l'ultima notte. Amico, perché sei qui?
E come vedete il testo cominciava con le parole che era la parasceve, cioè la preparazione della festa. Ecco, questo ingresso nel sepolcro è la grande preparazione della festa per tutto l'universo. Che laddove c'è il regno della morte, dove tutti si finisce, lì è entrata la vita ed è vinta la morte. E adesso vediamo il versetto 47, che è il principale, ma darò solo qualche spunto, in modo che tutta settimana possiate starci su e anche oltre.
Ora Maria Maddalena e Maria di Giuseppe contemplavano dove era posto.
Il brano precedente terminava con Maria Maddalena, Maria di Giuseppe e Salome e molte altre che stavano a guardare. Il successivo parlerà Maria Maddalena, Maria di Giacomo e Salome. Qui manca una che ci ha lasciato il posto. Era andata, probabilmente aveva qualcosa da fare. Doveva andare a prendere i profumi per poi usarli il giorno dopo, prima che chiudessero i negozi, se ne erano avanzati dopo le razzie di Nicodemo. Allora rimangono due e una ci lascia il posto. E queste due donne stanno lì a osservare dove era stato posto. Guardano quella pietra. Ecco, mettiamoci al posto di queste due donne, come terza, a guardare dietro quella pietra. Cosa vedi? Ecco, noi dietro la pietra del sepolcro vediamo tutto ciò che detestiamo. No? Infatti abbiamo messo sul posto la pietra per non vedere. Invece dietro quella pietra c'è esattamente il Signore della vita, quello che ti ama e dà la vita per te, il Signore della luce, quello che ha portato la vita a tutti i morti. Lì ormai c'è la creazione nuova di dietro. Anzi, Giovanni è la stanza nuziale. Il vero sepolcro sta dietro di qua. La vera pietra è il nostro cuore. Il vero sarcofago è il nostro cuore che è pieno di morte. Là ormai c'è la pienezza di vita. E allora guardate cosa vedono le donne. Vedono dietro quella pietra chi? Quel corpo che rivela Dio, quel corpo che è amore assoluto. Vedono il loro amore. E già questa è la resurrezione. Cioè loro, se è solo contemplando il sepolcro, sapendo che lì c'è dentro quell'amore più forte della morte, che io finalmente sono libero da quel sepolcro che ho dentro, che è la mia memoria di morte. Io adesso c'ho la memoria della vita e dell'amore, contemplandomi. E guarisco il mio inconscio, che è paura di morte, in fondo, però sarebbe desiderio di vita. E ora dietro quella pietra invece c'è tutto ciò che desidero, e quello che sommamente mi desidero. Per dare un'idea, e termino adesso, perché qui bisognerebbe star lì a lungo. Ecco, e Mosè, quando aveva 120 anni, e Dio decise di farlo tornare a casa, E allora mandò Samaele, che è l'angelo della morte, l'arcangelo della morte, da Mosè, dicendogli: Mosè, ti ricordi il Salmo 90 che l'hai scritto tu? Cosa dice? 70 anni la vita dell'uomo, 80 per il filo busto, e tutto. Allora, è ora di tornare a casa. E allora manda l'arcangelo Samaele, che è l'arcangelo della morte, quando Mosè lo vede venire e fa il segno del nome di Dio per aria, allora l'angelo cade a terra e lui gli mette il piede sul collo e vuole uccidere l'angelo della morte. Allora Dio dice: lascialo stare, che fa il suo mestiere. Allora, con la coda tra le gambe, l'arcangelo torna a casa e dice: tu amico Mosè, io non ci vado, manda un altro. Allora Dio manda Michele, come Dio, il grande arcangelo, e che va lì da Mosè e cerca di persuadere che è ora che se ne torna, i 120 anni in fondo. Mosè dice: no, io non posso morire, io ho visto Dio, chi vede Dio non può morire, perché Dio è vita, è amore, io non posso morire. Ma cosa devo fare? Mi trasformi in un bue, almeno vivo. Allora torna da Dio e dice: se lo vuoi trasformare in un bue. E Dio risponde: mio amico Mosè non può farmi ridere, che poca storia. Allora torna là così e dice: sai, Dio dice che se un suo amico ti vuol bene non devi diventare un bue, no? Quindi insomma torna a casa. No, io non voglio, questa volta trasformarmi in bue, mi trasformo almeno in una pianta che vive, perché Dio è la vita. E torna da Dio e dice: c'è stato pure il tuo amico Mosè. E Dio dice: dai, torna ancora, vedrai che magari la terza volta ci riesce. Allora va lì la terza volta da Mosè. Mosè capisce subito, dice: se proprio non vuole trasformarmi neanche in una pianta, almeno in un sasso che è Dio è colui che è, ma io non voglio morire. La situazione è sempre più difficile, torna a dire, dice: il tuo amico non vuole assolutamente morire. Allora Dio, un pochino impaziente anche lì, quella volta che voleva vederlo faccia a faccia, e farsi vedere faccia a faccia, l'ha visto solo di spalle prima, e gli dice: ascolta, digli così, qualunque condizione lui ponga io la accetterò, che però muoia, torni a casa, insomma. Allora Mosè dice: sì, accetto una condizione, che Dio mi baci sulla bocca. Ecco, il sepolcro di Gesù è proprio questo bacio di Dio sulla bocca dell'umanità, che poi è il primo versetto del Cantico dei Cantici: mi baci con il bacio della sua bocca. Cioè, possiamo accettare la morte solo se è comunione di vita con Dio e con la vita, se no non possiamo vivere, perché conosciamo la vita noi e l'amore, e non devono finire queste cose. Siamo immagine di Dio. Ecco, è proprio il sepolcro contemplato, è questo grande bacio di Dio per ogni uomo. Più di così non poteva fare neanche lui, insomma. Ecco, allora sostiamo con queste donne e contempliamo. Cosa c'è lì? Ed è importantissimo questa contemplazione, perché davvero ci libera le nostre profondità di tutti i fantasmi, fantasie e paure di morte che abbiamo dentro, che governano la nostra vita. Allora possiamo vivere sereni e godere della vita, perché non c'è più l'ipoteca della morte, ma c'è il bacio di Dio, c'è l'incontro. Che Giovanni diceva appunto: è visto il sepolcro proprio come il letto nuziale che il giorno di Pasqua è già preparato, profumato, con i lenzuoli stesi, si attende solo che entriamo anche noi. Ecco, possiamo fermarci qui, e la prossima volta del martedì prossimo, a Dio piacendo, vedremo la risurrezione. Tanto, se volete, un'altra versione della morte di Mosè, perché sono infinite, poi uno le può anche inventare, perché il senso è vero. Si udì una voce dal cielo che disse a Mosè: Mosè, è la fine, il tempo della tua morte è venuto. Questa voce era Dio. Mosè rispose: ti supplico, non abbandonarmi nelle mani dell'angelo della morte. Allora Dio scese dall'alto dei cieli per prendere l'anima di Mosè e gli disse: Mosè, chiudi gli occhi. Mosè li chiuse. Poi disse: posa le mani sul petto. E Mosè così fece. Poi disse: adesso accosta i piedi. E Mosè li accostò. Allora Dio chiamò l'anima di Mosè dicendo: figlia mia, ho fissato un tempo di 120 anni durante il quale tu abitassi nel corpo di Mosè. Ora è giunta la tua fine, parti, non tardare. E l'anima, re del mondo, io amo il corpo puro e santo di Mosè e non voglio lasciarlo. Anche l'anima si mette più bene. Allora Dio baciò Mosè e prese la sua anima con un bacio dalla sua bocca. Poi Dio pianse per la morte di Mosè. È quel coraggio che nasce ai piedi della croce, questo. Prima non ce l'aveva. Prima fuggivano tutti. Adesso addirittura uno dei nemici, anche in vista, quindi che può essere bersaglio facile, ha il coraggio, sì.
Anche a me è tutto, si potete dare una chiesa.
È molto femminile, vero?
Sì, è vero.
Materno.
Non si cura del senso del ridicolo, in fondo Gesù è lo sconfitto, no? E quindi, tra l'altro mi fa venire in mente anche Giuseppe di Maria.
Che l'ha preso anche lui, non era suo.
Insomma, no? Non è una cosa da poco, è una cosa molto grande. E se devo dirti qui, tra lui e le donne quasi quasi si pareggiano il conto, direi proprio. Nel senso che tutte e due mi sembra che abbiano, cioè lui prendendosi cura dello sconfitto, anche perché allora le donne non contavano nulla, e quindi è anche più facile forse esporsi quando non conti niente, no? È più facile vedere anche quando non conti niente, quando non hai niente da difendere. Lui, membro del Sinedrio,
forse non poteva neanche richiedere il corpo, doveva essere un'autorità,
esatto,
maschile, credo.
Pensato che non potevano neanche chiederlo. Ed è molto bello questo esporsi, ma esporsi proprio nel momento in cui tutti hanno decretato l'inconsistenza, no, quasi di questa persona, e quindi l'esporsi al ridicolo proprio.
Ecco, è bello che noi pensiamo questo, esporsi al ridicolo. Certamente lui non ha pensato a questo, sennò non si sarebbe esposto.
Però,
sì, sì.
Però
interessante. Sì, tutti pensavano che sì. Lui non ci ha pensato, sennò non l'avrebbe fatto. Quindi se l'ha fatto è perché c'era un'altra cosa.
Che fosse giusto. Non si curava del giudizio, insomma.
Secondo te cosa ti comincia a andare dall'altro?
Basta, è morto, il suo dovere l'ha fatto Pilato, il potere una volta che ha ucciso.
Cioè diventa suo nel momento che lo regala.
Sì. È bello questa parola regalare, evidentemente è l'autore. Che usa la parola regalare. Fare dono proprio. Sì. Edoresato c'è in greco, lì fece è il regalo.
Considerando un centurione. Dice veramente,
sì.
Quando lo
uccide lui, sì. Ma questo riceverlo nelle mani per me è ancora più del coraggio di esporsi, perché ce l'ha lì e diventa come Maria in fondo e poi lo depone nel sepolcro, ecco, che è il grembo della madre terra, dove dà la vita a tutto l'universo, da lì sotto. E dà la vita anche a noi oggi, per questo è importante il Santo Sepolcro. E il primo pezzo di terra promessa è il sepolcro di Sara. E noi facciamo le crociate per il Santo Sepolcro. Quello è la parte che sono sbagliato. Si va proprio perché è importantissimo quel sepolcro. Tutti nasciamo da lì. Perché tutti entriamo lì. Ed è bello che il Vangelo arrivi a questo livello del sepolcro, perché altrimenti ci rimane ancora, sì sì, va bene, finché c'è vita e salute c'è speranza, dopo, allora tanto vale vivere tanto vale non vivere, perché poi questo tanto si perde l'uno e l'altro. E quindi si vive tutta la vita nella paura della morte, e da qui nasce il male, cioè l'egoismo, la chiusura. Lo facciamo noi. Difatti qui è il settimo giorno, Dio si riposò e dice: oh che bello, tutto torna a essere bello adesso, perché hai vinto il male di dietro, contemplando lui. È l'essere consepolti con Cristo. Il primo era con morire con Cristo, ora essere consepolti, e poi vedremo con risorti e poi con seduti alla sua destra. Tra l'altro la contemplazione del sepolcro è la più facile. Che cosa vedi? Una pietra? Niente. E niente. Su quella pietra proietti tutto. Tutto ciò che hai dentro. Quindi vedi tutto. Vedi tutta la storia umana su quella pietra.
Devi andare di là.
E però, esatto, questa pietra è qui dentro. Nel nostro cuore. Che lì il sepolcro, il sarcofago. Chi mangia la mia carne usa proprio la parola sarcofago, Gesù. Again, il mio corpo ha la vita eterna.
Io non capisco bene quale si mangia più il bravo che non mi accaduto.
E un'omelia del secondo secolo, dell'anno 100 e rotti, di un autore anonimo, un'omelia del Sabato Santo. È molto bella, perché contempla la discesa agli inferi di Gesù.
Credo che ci sia sul sito dei Gesuiti, credo che Massimo l'abbia messa.
Ah, sì?
Se guardate, probabilmente nel Vangelo di Luca, verso quello in corso, credo che ci sia.
La pietà dei migranti non la volevano con i tempi, perché era troppo giovane Maria. Non era possibile che fosse la mamma.
Esatto, è una ragazza che sta partorendo.
E dicevano che il migrante era un eretico, perché aveva capito così bene.
Si sta, è la generazione questa, dell'umanità stessa, da questa. Tutti lì si è andati. Cioè sulla croce muore l'uomo morto. Muore la morte.
Sì, però che coraggio.
A me colpisce il testo, è molto semplice, è l'unica volta che usa la parola coraggio, ma non è la parola coraggio, è un verbo, cioè osò. E bisogna osare. Difatti l'unica altra volta che esce la parola osò è dopo il comandamento dell'amore, che non osò chiedere. No, osa chiedere, devi chiedere. E chiedere molto all'amore, poi capisci cos'è, è questo corpo dato a te, è Dio stesso che si dona, è la vita. È il regno. Infatti allo scriba dice: non sei lontano dal regno, se osi interrogare entri nel regno. E nel contesto a livello di autore, siccome dopo c'è la disputa che Gesù provoca dicendo: come mai Davide chiama suo Signore il suo figlio, e il comandamento era amare il Signore, Gesù vuol dire: hai capito chi è il Signore? Sono io, il figlio di Davide. colui che dà la vita è quello il Signore, non quello che toglie la vita. E qui finalmente lo vede, lo riconosce come il Signore. E poi però a me restano sempre misteriose queste donne che sono lì che guardano, che è fondamentale.
Non so se si può dire, ma Giuseppe d'Arimatea è il primo giusto che il Signore riesce a convertire. Fa un gesto che è riportato nella cultura, credo, del popolo ebraico. Entra da Pilato, non so dove, in quale Vangelo, si dice che i sacerdoti non fecero venire Pilato fuori perché sennò si contaminavano, quindi Giuseppe d'Arimatea con quel gesto lì supera la legge. Che
poi tocca il morto e non può celebrare la Pasqua.
Non può celebrare la Pasqua, quindi vuol dire, si mette fuori da...
Non può fare la comunione pasquale.
Perché ha toccato il morto?
Eh sì, poi un morto maledetto. Beh, per il più di Gesù, ma già il morto stesso non...
Il Cireneo solo per aver toccato la croce. Quindi è un gesto veramente rivoluzionario.
Sì,
no?
Ma il suo gesto neanche mi colpisce, cioè mi colpisce di cosa è riflesso questo gesto. Cosa ha capito dietro? È lì.
Comincia e finisce alla stessa maniera, è un Giuseppe che prende uno dal corpo di Maria.
Non temere, anche là dice non aver paura a prendere. Ciò che viene da lei viene da Dio. Sì, sì.
Io sto cercando di pensare. A cosa pensavano queste donne conservando il corpo? Sicuramente hanno letto tutta la loro storia, tutta la storia dell'umanità. A partire da quel momento hanno rivisto tutta la vita della vita.
Tra l'altro quel corpo è la seconda volta che esce la parola corpo, il mio corpo dato per voi, cioè Gesù lo chiama il suo corpo, alla fine della sua vita il suo corpo è perfetto, cioè diventa donna, e tutto ciò che ha fatto è espresso in quelle parole, e ora è qui, si dona e lo vedono. Non so, e sottolineo ancora l'importanza di sostare in questa contemplazione per entrare in ciò che più profondamente sta alla radice dei nostri mali, che è il ricordo della morte. E come pensiamo la morte e il sepolcro, e la vita quindi. E questo testo è la parasceve, la preparazione alla Pasqua, cioè alla festa. Per questo è un testo determinante. E direi, possiamo sostare qui, questa settimana avete da guardare. Venite al posto di Salome, non andate a comprare profumi, ma state lì.
Quando nel capitolo 4, Gesù a un certo punto dice ai discepoli, guardate quello che ascoltate.
Sì.
E quindi torna in mente questo, contemplano quasi la parola, no?
Sì.
In questo modo.
Sì.
È come se si compisse quello che lui dice.
Esatto. Sì. Tutta la parola è da vedere adesso, in quel corpo vedi tutta la parola. E lui abita corporalmente la pienezza della divinità. Dio nessuno l'ha mai visto, la sua carne ce l'ha rivelato. Bene, sostiamo in questa contemplazione per questa settimana. Concludiamo con un Padre nostro. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Buonanotte, allora ci vediamo la volta prossima e anche la successiva, perché c'è il finale da fare dopo.